Bé, bon dia a tothom. Parlaré en castellà, que és un idioma que més o menys fins i tot els italians entenen o haurien d'entendre, més que el català, suposo. Buenos días a todos. Vamos con esta otra sesión del Seminario Internacional de Cultura Escrita, organizado por la Universidad de Girona, el Departamento de Historia, Historia del Arte. Voy a presentar a Andrea Fara, que nos hablará sobre el tema delle migrazioni nel Regno d'Ungheria, aspetti economici del, y aquí no es fácil pronunciarlo, de los colonizaciones, no sé si se pronuncia così, los colonizaciones, nei territori della corona di Santo Stefano. Es decir, las migraciones en el Reino de Hungría, aspectos económicos de las colonizaciones en los territorios de la corona de San Esteban, siglo XII, siglo XIV. Este es un marco cronológico. Bueno, Andrea Fara, el ponente, es doctor en Historia por la Universidad de Pisa y ha realizado diferentes estancias de investigación, entre otras en la Universidad Luis Guido Carli de Roma, y actualmente enseña Política Económica y Economía de la Información en la Universidad Tuscia Viterbo. Para quien no lo sepa, Tuscia Viterbo, estamos hablando de la región del Lazio, de la región de Roma. Es autor de diferentes ensayos publicados como capítulos de libro o artículos de revista, sobre todo, aunque no solo, acerca de la historia económica de la Italia Pontificia y de la Europa centro-oriental entre Baja Edad Media e inicio de la Edad Moderna, o en todo caso, digamos, en la etapa preindustrial. Historia económica e historia social, porque el autor se ha interesado y ha publicado también sobre crisis y carestías, y por lo tanto aquí evidentemente hay una dimensión económica, pero también una dimensión social. Es autor del libro La formación de una economía de frontera en la Transilvania entre el XII y el XIV siglo. Formación de una economía fronteriza en la Transilvania entre el siglo XII y el siglo XIV. Publicado en el año 2010, y que analiza una economía fronteriza muy interesante como la de Transilvania en la Edad Media. Es decir, estamos hablando de una economía situada geográfica e históricamente en un territorio muy delicado y muy importante en Europa, que es un territorio que fronterizo, que hace, digamos, de puerta de entrada o de salida, o en todo caso un cruce, de diferentes culturas. Aquí estamos hablando evidentemente del occidente romano-germánico por un lado, y por el otro lado un oriente bizantino y musulmán. Eso es un territorio fundamental. Y por lo tanto el autor en este libro, en su libro que publicó en el año 2010, se proponía estudiar, entre otras cosas, aquí estoy simplificando mucho, las instituciones sociopolíticas y los modelos productivos y de intercambio que acaecieron, que se dieron, en ese territorio de frontera. Ojo, yo no soy medievalista, soy contemporaneista, pero puedo decir, yo enseño historia de la Guerra Fría, para entendernos, pero os puedo asegurar que ese territorio que el autor estudiaba en la Edad Media era importante en la Edad Media, y seguirá siendo un territorio importante, el territorio de la Europa central y la Europa centro-oriental. Eso es un territorio fundamental. En la Edad Media, en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea. Siempre, hasta hoy día, para entender, bueno, así brevemente, en el siglo XIX es el territorio de ese imperio, gran imperio multinacional, llamado Imperio Austrohúngaro. Que ese territorio es fundamental, o sea, determina muchas dinámicas en Europa. Y en el siglo XX, ese territorio fue fundamental hasta la disolución del Imperio Austrohúngaro, sino después. Pues aún nos hemos olvidado, aquel es el territorio del bloque soviético, al cual Occidente no renuncia. Y hoy en día sigue siendo un territorio fundamental que explica muchas de las dinámicas que se están produciendo hoy en día, que es, por ejemplo, la ampliación de la Unión Europea. Pongamos el caso, la esfera de influencia de Alemania, y es un territorio geográficamente, geopolíticamente fundamental sobre el cual se está decidiendo el futuro. Es allá, no solamente Hungría, Rumanía, estamos hablando, por ejemplo, de Ucrania. Ese siempre es uno de los territorios más fundamentales y más delicados de Europa. Por lo tanto, creo que el tema sobre el que nos va a hablar el autor, le migrazioni nel regno d'Ungria, aspetti economici y aspetti sociali, creo que es un tema muy interesante siempre. Y por lo tanto, también, y como no podía ser de otra manera, también en la Edad Media. Dicho esto, paso la palabra al doctor Andrea Fara.
Si sente? Si sente? Perfetto. Allora, il mio compito è quello di cercare di sintetizzare al massimo luoghi, storie che possono sembrare anche che sono molto lontani dalla sensibilità dello studioso dell'Europa occidentale. Parlerò piano, mi spiace non poter parlare in spagnolo, se avete dei dubbi, se non è chiaro qualcosa, fermatemi in qualsiasi momento in modo che possiate capire meglio. Per cominciare la mia chiacchierata, io chiacchiererò un pochino a ruota libera con l'idea di lasciare più spazio alle vostre curiosità, alle vostre domande, proprio perché sono temi molto lontani dagli studi consueti in Europa occidentale. E per cominciare vorrei farvi notare, non so se avete mai notato, nella maggior parte dei manuali di storia medievale dell'Europa occidentale, metà dell'Europa semplicemente non esiste. Al di là del Reno, al di là dell'Elba, sembra che non ci sia nulla. Le cartine sono semplicemente bianche quando il pezzo della cartina c'è. In realtà questi sono territori molto dinamici che conoscono a partire dal X-XI secolo una forte crescita economica, una forte dinamicità politica e sociale. Basta che pensiate al Regno di Polonia che acquista già dal X secolo una sempre maggiore coerenza politica, economica e sociale, e tra questi regni che si formano in Europa centrale e orientale c'è anche il nostro Regno d'Ungheria, che è costruzione assai ampia. Questa è una, poi ne riparleremo anche dal punto di vista economico, è una cartina del Regno d'Ungheria, diciamo alla sua massima espansione già intorno al XII-XIII secolo. Vedete che è un territorio molto ampio, che occupa realtà molto diverse da loro, per esempio fanno parte di questi territori della Corona di Santo Stefano, si va dalla Slovacchia, dall'attuale Repubblica Slovacca, la Croazia, la Slovenia, parte della Romania, la Transilvania di cui ci occuperemo noi, è oggi parte della Romania, la Galizia a nord che oggi è più o meno separata in diverse realtà. Quindi vedete è uno Stato enorme che gioca un ruolo politico, economico eccezionale in epoca medievale. È considerato il Regno d'Ungheria in epoca medievale una delle grandi potenze dell'epoca. Se avete reminiscenze dei manuali di storia medievale, basta che vi ricordiate per esempio nel 300 la lunga diatriba degli Angiò per la conquista della corona di Napoli, già lì si vede che, ed è solo un pezzettino perché poi dietro ci sono tante altre storie dal punto di vista ungherese, la potenza mediterranea di questa corona, anche molto con una forte considerazione di se stessa. Il Regno d'Ungheria è un regno che tutte le fonti interne definiscono questa corona, i sovrani ungheresi, potenti, ricchi, con una capacità di penetrazione politica ed economica a livello dell'intera Europa. Ci sono anche molti documenti interessanti, per esempio di rapporti molto fecondi tra la corona d'Ungheria e la corona d'Aragona, per dire. Quindi è un regno, dicevamo, complesso che trova il suo punto di inizio dal punto di vista manualistico intorno al 955 con la famosa battaglia di Lechfeld, quando Ottone I sconfigge gli Ungari, e gli Ungari a un certo punto decidono quindi di stanziarsi in queste zone della Pannonia e piano piano allargano i propri domini fino a conquistare tutti questi territori che qui vedete. Il problema che si pone quasi immediatamente alla corona ungherese è quello di come organizzare questi territori. Da un punto di vista politico, gli ungheresi si organizzano in cosiddetti comitati, sono delle specie di unità territoriali molto ampie, con un comes, con poteri giuridici, politici, giuridici, economici molto ampi sul territorio. Però esiste un problema di organizzazione di altri territori molto lontani, in particolare sui confini orientali, la Transilvania appunto è uno di questi, e immediatamente i sovrani ungheresi si domandano: beh, come facciamo a organizzare questi territori così ampi, molto lontani, su cui spesso non abbiamo un controllo molto forte? E beh, qui immediatamente c'è l'idea di chiamare popolazioni che possano colonizzare, sistemare, organizzare il territorio da un punto di vista politico, economico, commerciale, quindi subito con l'idea che questi territori debbano essere organizzati non solo da un punto di vista della difesa del regno, ma anche con una funzione economica e commerciale, poi vedremo in che modo. E per farvi capire questa immediata volontà di insediamento di popolazioni straniere, vi ho portato un pezzettino di un volume molto interessante, che sono le esortazioni al figlio di Stefano I d'Ungheria, che poi viene fatto anche santo, quindi siamo agli inizi dell'undicesimo secolo. Ebbene, questo re scrive un piccolo libro, un libretto molto interessante, di esortazioni al figlio, il figlio in questione è Emerico, per dargli utili consigli per la buona gestione del regno e per l'ampliamento del regno. E cosa scrive Stefano? Ripeto, siamo agli inizi dell'undicesimo secolo e vedrete di una modernità notevole, in particolare sugli stranieri. La presenza di stranieri e di uomini che vengono da fuori è di tale vantaggio per il regno che merita ragione di essere annoverata al sesto posto nelle dignità regali. Qui Stefano ha fatto già un elenco, sono 10 capitoletti in cui parla al figlio dell'importanza della Chiesa, dell'importanza di organizzare il regno dal punto di vista politico, dell'importanza di coinvolgere la nobiltà, l'aristocrazia nel governo del regno e così via. Al sesto capitolo, quindi più o meno a metà, è già questo interessante di per sé, Stefano ricorda al figlio: ricordati dell'importanza degli stranieri. Continua Stefano: l'impero di Roma crebbe e i re romani divennero illustri e gloriosi soprattutto perché a Roma confluirono da diverse regioni molti uomini insigni e sapienti. Roma sarebbe stata serva fino ad oggi se i discendenti di Enea non l'avessero resa libera. Infatti gli stranieri, come vengono da diverse regioni o province, così portano con sé diverse lingue e consuetudini, insegnamenti e armi, tutte cose che recano ornamento al regno e magnificenza alla corte, e inoltre distolgono gli stranieri dall'arroganza. Molto interessante questo questo elemento, cioè portali, farli entrare nel regno perché possono essere fonte di ricchezza. Continua Stefano: un regno infatti che abbia una sola lingua e una sola consuetudine è infermo e fragile. Perciò, figlio mio, ti ordino di ospitare gli stranieri con benevolenza e di tenerli presso di te degnamente. E qui è ancora più interessante, in maniera tale che essi stranieri preferiscano dimorare presso di te che abitare altrove. È molto interessante questa fonte, già ci ricorda agli inizi del 1000 questa capacità di vedere nello straniero non un elemento di pericolo, ma anzi una risorsa indispensabile addirittura per il buon mantenimento del regno. Quindi gli ungheresi, che oltretutto erano anche relativamente pochi da un punto di vista numerico, si preoccupano subito, far venire, di favorire l'arrivo e lo stanziamento di queste popolazioni di diversissima origine. Chi fanno arrivare gli ungheresi? Qui avete una parziale cartina che illustra quali sono i principali, popolazioni che vengono invitate. Innanzitutto i Cumani, che vengono stanziati qui al centro del Regno d'Ungheria, e insieme ai Cumani un'altra popolazione di origine turcica, che sono i Pecenechi. Queste, diciamo, sono le prime due popolazioni che vengono, di cui viene favorito l'insediamento. Anzi, per certi versi, alcune tribù di Pecenechi e di Cumani erano già entrati in area pannonica con gli ungheresi nel corso del primo insediamento. Poi però viene ulteriormente favorito l'arrivo di queste popolazioni. Pecenechi e Cumani però hanno un grosso problema. Conservano il proprio carattere, le proprie istituzioni pagane molto a lungo. C'è una notevole difficoltà di magiarizzazione, di normalizzazione di queste tribù, che continuano ad avere ancora nel pieno 200 delle forme di organizzazione profondamente tribali. Addirittura l'ultimo re della dinastia Arpadiana, cioè l'ultimo re della prima dinastia ungherese, Ladislao, è soprannominato il Cumano, perché addirittura siamo alla fine del 200, la cristianizzazione dell'Ungheria è già partita da ormai 3 secoli, eppure Ladislao si ritira tra i suoi Cumani e recupera forme di vita pagane. Okay? Questo anche per dire, sempre per sottolineare questa particolarità del Regno d'Ungheria da questo punto di vista, che tende a conservare nel tempo queste organizzazioni molto diverse tra di loro. Quindi Pecenechi e Cumani restano, poi verranno praticamente assorbiti all'interno della popolazione ungherese nel corso del 300 e negli secoli successivi. Altra popolazione che viene, si insedia all'interno del contesto ungherese fin da subito, sono i cosiddetti secleri, questa parte verde che vedete qui a oriente, i cosiddetti Zekeiek in ungherese. È una popolazione di origine anch'essa turcica, ma molto più vicina agli ungheresi di quanto non siano le prime due, e si stabiliscono all'estremo oriente del Regno d'Ungheria con una funzione prettamente militare. di solito viene considerata tutti gli autori, anche da un punto di vista gli studiosi di archeologia, gli storici, tout court, eccetera, sono più o meno concordi nel dire che si tratta essenzialmente di quella che era la retroguardia degli ungheresi in cammino, e decidono di stanziarsi in questa parte del Regno d'Ungheria. Non danno grossi problemi, sono essenzialmente ungheresi maggiorizzati in tutto e per tutto, si organizzano in quelle che vengono dette le tre sedi, tre iscaune in lingua. Poi vedremo queste sedi che cosa sono, ve lo spiegherò un pochino più in là. E quindi diciamo questi sono i principali gruppi che vengono stanziati. Esistono poi in Transilvania, tutta questa parte orientale, e qui il confine ungherese essenzialmente è segnato dai Carpazi, dai Monti Carpazi, e al di là dei Carpazi esistono, vedete qui lo segnala, i rumeni, quelli che vengono detti rumeni. È una popolazione autoctona di origine, insomma, fieramente i rumeni dicono di discendere dalle legioni romane stanziate in questi territori durante l'epoca dell'Impero Romano. Essenzialmente è vero, però non bisogna dimenticare che poi queste popolazioni romane vengono sommerse dalla marea slava, da altri popoli che si stanziano, e quindi è una popolazione molto variegata, non è neolatina tout court, anche se poi gli amici rumeni si offendono se gli diciamo questo. Nelle fonti vengono definiti in vario modo, essenzialmente Vlahi, Olahi, Blacci, Blacchi, come vi pare, insomma, però sta a indicare questa popolazione autoctona, essenzialmente dedita alla pastorizia, che si organizza secondo strutture proprie, che sono essenzialmente il Kneazato e il Voivodato. Il Kneazato è un'organizzazione di villaggio. All'interno di un villaggio c'è un personaggio che acquisisce un ruolo politico di primo piano, di organizzazione del territorio a livello locale, che viene definito dalle fonti Knez. Il Voivodato è una struttura superiore in cui un gruppo di Knez, tendenzialmente in un momento di particolare difficoltà politica, per esempio bisogna andare in guerra, elegge all'interno del proprio gruppo un primus inter pares, e questo è il Voivoda. Queste, diciamo, sono le organizzazioni che si danno questi romeni, questi valacchi che si organizzano su questi territori. Quando gli ungheresi arrivano e organizzano questa Transilvania, non cancellano queste forme di organizzazione, ma le assorbono. Molti romeni vengono maggiorizzati, entrano a far parte prima della piccola nobiltà ungherese, poi possono anche crescere addirittura da una di queste famiglie romene maggiorizzate, Iunedoresti, esce un re d'Ungheria, Mattia Corvino, personaggio molto importante nell'Europa del 1400 e di origine rumena. Quindi non cancella queste forme di organizzazione, ma le ingloba all'interno della compagine ungherese. Mentre invece, al di là dei Carpazi, questi Knesi e questi Voivodi romeni, che rimangono slegati dall'autorità ungherese, che cerca continuamente di porli sotto la propria influenza, riescono in qualche modo a rimanere liberi, e piano piano si organizzano in due entità statali al di là dei Carpazi, che sono qui a sud, sono è la Valacchia, e qui dove è scritto Cumani si forma la Moldavia, che sono due voivodati autonomi che vivono nel corso di tutta la loro storia, dal 1300 fino al 500, al 600, una politica di equilibrio tra la corona d'Ungheria, la corona di Polonia a nord, l'impero bizantino finché esiste a sud e poi l'impero ottomano. E giocano sempre questo ruolo anche di stati cuscinetto, se volete, tra Oriente, tra Occidente e Oriente. Questo in maniera molto semplificata, insomma, la realtà del Regno d'Ungheria. Tra le popolazioni che vengono invitate nel Regno d'Ungheria, e qui cerchiamo di arrivare a quello che a noi interessa maggiormente, ci sono i cosiddetti sassoni, che sono, lo vedremo, popolazioni di varia origine, non sono tutti tedeschi, nel corso dei secoli del tempo prendono questa denominazione all'interno delle fonti, che hanno che si organizzano con strutture molto particolari. Per anticiparvi qualcosa, sono strutture che vengono messe in essere intorno alla metà del XII secolo, raggiungono una maturazione piena già nel 1300, vengono unificate da un punto di vista territoriale, un po' qui questo azzurrino che vedete, vengono unificate nel 400 e rimangono così come sono fino al 1876. Quindi una realtà molto, molto interessante, con notevole continuità politica ed economica. Chi sono questi sassoni che arrivano? Allora, questi sassoni che arrivano, questo movimento di popoli può inserirsi all'interno di quella che su tutti i manuali viene descritta come la colonizzazione dell'Est da parte di genti germaniche. E poi questo germaniche dentro al suo interno tante cose, una diversa dall'altra. E qui vi ho portato per farvi capire più o meno questi movimenti di popolazioni tedesche, di origine tedesche, che già dal XII secolo iniziano a colonizzare terre anche molto lontane, vedete arrivano fino al Baltico, addirittura nei territori della cosiddetta Russia in Oriente, e noi ci occupiamo, eccoli qua, si vede? Di questi qua. Di questo è definito Siebenburgen, poi vedremo che cosa significa. La cosa interessante è che queste popolazioni che vengono invitate già a partire dalla metà del XII secolo hanno forme di organizzazione molto particolare fin dall'inizio. Se per esempio per altre zone di colonizzazione, per esempio queste verso le regioni polacche o anche nelle regioni baltiche, ci sono una serie di documenti che attestano l'invito da parte delle autorità locali all'insediamento, per le regioni ungheresi non esiste nessun documento di questo genere. Questo perché la cultura ungherese è una cultura che mantiene fortemente una struttura orale, cioè si dà molta importanza alla oralità della tradizione piuttosto che allo scritto. E questo ancora fino alla fine del 200. I documenti in questo senso quindi sono molto pochi. Con l'arrivo della nuova dinastia angioina agli inizi del 300 le cose iniziano lentamente a cambiare e sempre di più lo scritto acquista importanza, e quindi noi abbiamo sempre di più documenti che ci illustrano anche l'arrivo di popolazioni ancora nel 300 e sempre di più l'uso dello scritto diventa fondamentale. Però per i secoli precedenti abbiamo qualcosina, in particolare per il 200 abbiamo qualcosina, ma restano documenti isolati, molto lontani tra di loro, anche spesso di difficile interpretazione per motivi da un punto di vista di analisi istituzionale, che cosa vogliono dire questi documenti in latino. Quindi vedete, l'arrivo di queste genti si inserisce all'interno di questo ampio movimento di popolazioni. Da dove arrivano queste popolazioni? Allora, qui è anche qui il fatto che manchino dei documenti certi lascia molti dubbi. E in questo senso gli storici si sono appoggiati molto alle indagini archeologiche e soprattutto le analisi sui dialetti delle diverse popolazioni che si insediano in queste terre. Quindi attraverso un'analisi dei dialetti, un'analisi archeologica dei manufatti ritrovati, si è risalito a queste zone di provenienza, che sono essenzialmente queste zone più scure della Lotaringia e del Brabante, e in un secondo momento, che già dal XII-XIII secolo iniziano coloni iniziano a spostarsi verso l'Ungheria, e poi nel XIV-XV secolo, per certi versi, continua un nuovo movimento di popoli da questi altri territori, in particolare i bavaresi, che vanno colonizzare nuove aree della Transilvania. È molto interessante questo perché in particolare l'analisi dei dialetti, perché poi queste popolazioni che si vanno a insediare in queste terre ungheresi conservano i propri dialetti in modo quasi maniacale, se volete. Ancora oggi quelli che sono rimasti, perché poi lo vedremo, molti sono stati costretti a un controesodo durante l'epoca sovietica. Quelli che sono rimasti conservano molto i propri dialetti, le proprie tradizioni, che spesso possono essere diversissime da un villaggio all'altro, quindi anche a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro. Dipende molto dal momento del primo insediamento e della prima organizzazione del territorio. Anzi, ci sono, quando poi in epoca moderna, in epoca contemporanea, si iniziò a indagare su questi dialetti, gli studiosi erano anche molto stupiti del fatto che spesso chi si era insediato a nord, nelle regioni del nord della Transilvania, parlasse un dialetto totalmente diverso da quelli che erano stati i primi coloni nella Transilvania meridionale, e addirittura molto spesso non si capivano neanche. E questa è una cosa molto molto interessante. Quindi queste più o meno le zone di provenienza, queste le zone di insediamento. Allora, questi scuri sono i Carpazi, è la catena dei Carpazi. Quindi abbiamo una prima zona di insediamento alla metà del XII e fino al XIII-XIV secolo, che è questa zona più meridionale della Transilvania, che fa capo alla città di, qui la vedete, dell'odierna Sibiu, questo territorio viene organizzato in cosiddette sedi. Queste sedes sono una struttura di organizzazione politica, economica, anche militare del territorio, tipica di queste popolazioni che nelle fonti vengono variamente definite ospiti. Queste sedes di solito è un territorio più o meno ampio che ruota intorno a un insediamento principale. In particolare, come vi dicevo, questa parte meridionale di prima insediamento verranno poi a formare le cosiddette septem sedes. Sono sette città principali, ognuna con la propria sede, che poi si uniscono per formare le cosiddette septem sedes. Seguono un nuovo insediamento a partire dal un po' successivo, ma di pochissimo, questo più reticolato e quasi contemporaneamente questo anche superiore, vedete qui dove c'è la città di Mediash, che vengono anche esse vengono organizzate in cosiddette sedes. Questa parte reticolata con, si vede, questa città qui che è Sighisciuara viene assorbita dalle septem sedes, mentre questa parte superiore si organizza in un'altra, sono essenzialmente due sedes, Sheika e Mediash, e si organizzano in cosiddette due sedes, è un'altra entità territoriale. Ci sono altre due zone di insediamento sassone e di insediamento tedesco molto forte, che sono Brasov, questa città che non si organizza in una sedes, ma si organizza in un cosiddetto districtus brasoviensis. Questo perché? Perché in quest'area dal 1211 Andrea II d'Ungheria cosa fa? Chiama l'ordine teutonico e gli concede questa terra al fine di meglio organizzare la difesa del Regno d'Ungheria su questa regione all'estremo oriente del Regno. Molto interessante, in pratica l'ordine teutonico dopo appena 14 anni stavano avendo talmente tanto successo che lo stesso Andrea II dopo 14 anni li scaccia, entra nella terra, questa si chiama il districtus, viene anche definito terra di Bursa, e semplicemente li caccia via. E l'ordine teutonico allora a quel punto cosa fa? Se ne va sul Baltico e inizia a organizzare quello che poi conosciamo più o meno tutti, l'ordine teutonico sul Baltico in funzione contro i pagani di quelle terre. Però comunque la zona di colonizzazione rimane e si organizza in questo districtus, spesso in competizione con Sibiu, ma i due centri poi sempre più, in modo sempre più evidente, si specializzano. Nel senso che Sibiu, lo vedete, è qui al passo dell'Olt, quindi in comunicazione diretta con quella che poi sarà la Valacchia. Brasov fa un pochino, anche qui ci sono dei passaggi diretti verso il sud, il sud al di là dei Carpazi, e quindi si specializzerà nei rapporti tra la Valacchia ma anche nella Moldavia. Quindi avremo una fortissima specializzazione economica di Brasov, che diventerà da un punto di vista economico la principale città sassone, mentre Sibiu, che è la più antica, se volete, realtà sassone di questi territori, diventa il centro politico. Addirittura nelle fonti ci sono dei diplomi molto interessanti dove le popolazioni sempre più cercano di ottenere quella che viene definita libertas cibiniensis, cioè i diritti che la città di Sibiu ha ottenuto dal primo insediamento grazie alla corona ungherese, e quindi tutti cercano di arrivare a questa benedetta libertas cibiniensis, di quindi conseguire uno statuto politico, economico e giuridico di piena indipendenza. Abbiamo poi quest'ultima grande zona di insediamento, che è quella intorno alla città di Bistrica, è l'ultima, questa del nord, è l'ultima zona ad essere colonizzata. E anch'essa si organizza in un districtus bistricensis. E poi ci sono una serie di altri insediamenti singoli, che sono essenzialmente delle città, degli insediamenti magari importanti da un punto di vista minerario. Per esempio Turda è una città mineraria dove la maggior parte della popolazione, almeno all'inizio, è di origine tedesca, proprio perché tra coloro che vengono invitati nel Regno d'Ungheria, molti sono anche esperti minatori che vengono insediati in questo senso. Abbiamo anche Dej, è un'altra città mineraria. Cluj non è una città mineraria, ma è un importante centro di passaggio tra la Transilvania interna, che è questa qua, e la Transilvania esterna, che è questa senza montagne, e il Regno d'Ungheria in generale. E poi ci sono degli insediamenti anche al di là dei Carpazi. Questa è una cosa molto interessante, perché i Carpazi sì sono un confine politico, un confine geografico, ma non saranno mai un confine economico, per esempio, nel senso che c'è un continuo dialogo tra i due versanti dei Carpazi, e i primi protagonisti di questo dialogo politico ed economico sono proprio questi sassoni, che vengono insediati in Transilvania, ma che quasi in modo autonomo, già dalla fine del 200, iniziano a spostarsi al di là dei Carpazi. Questi lo fanno in modo veramente autonomo, senza che vi sia l'invito di nessuna realtà politica, anche perché al di là dei Carpazi è un territorio ancora molto fluido, non è stato ancora organizzato il Voivodato di Valacchia di Moldavia. Quindi semplicemente queste persone escono dal Regno d'Ungheria, organizzano dei cosiddetti empori commerciali, perché si rendono conto delle enormi possibilità che sono legate agli scambi tra Oriente e Occidente. Tra parentesi, che cosa commerciano? Si tratta di essenzialmente, ma non soprattutto, non in maniera totale, di un commercio di transito. Da Oriente arrivano spezie e altri articoli di provenienza levantina, da Occidente arrivano tessuti anche di pregio e altri prodotti artigianali di elevato valore, che vengono esportati verso Bisanzio prima e Istanbul dopo. Quindi è un commercio anche molto florido, che pone questi sassoni e questi sassoni essi stessi si organizzano quasi immediatamente in questa direzione, come interlocutori principali da un punto di vista economico tra i due versanti, tra Occidente e Oriente. Questa è, per farvi capire, questi sono l'insieme in giallo degli insediamenti, è un po' queste parti in azzurrino che vi facevo vedere prima, sono tutte insediamenti sassoni. Questi insediamenti sassoni, come vi dicevo, acquisiscono una specificità politica fortissima. Cioè, per farvi capire, dialogano direttamente con i re d'Ungheria. Molto spesso i re d'Ungheria individuano in questi sassoni delle personalità in grado di compiere delle ambascerie anche molto, molto importanti al di là dei Carpazi, anche fino a Istanbul, quando poi ci sarà l'impero ottomano. Quindi questi sassoni si organizzano per tempo in queste strutture sempre più acquisiscono una omogeneità dal punto di vista giuridico, perché c'è sempre questa tensione a cercare di ottenere questa cosiddetta libertas civiliensis, e questa forte coesione politica economica viene sancita nel 1486, ma tutti gli studiosi sono concordi nel dire che di fatto questa unità era già in essere nel secolo precedente, ma diciamo viene formalizzata dal re d'Ungheria nel 1486 con la formazione della cosiddetta Universitas Saxonum Transilvaniae. Questa unità dei sassoni di Transilvania, in questa Universitas, che si dota di strutture giudiziarie anche molto complesse, dalla singola sedes, per esempio la sedes ha diritto di appello alla sedes di livello superiore, la sedes di livello superiore ha diritto di appello alla sedes di Sibiu, che è quella principale. La sedes di Sibiu addirittura converge direttamente alla tabula regia, quindi al tribunale regio della corona. E c'è nel corso di tutti i secoli un dialogo diretto tra questi sassoni e la corona d'Ungheria senza nessun intermediario. Anzi, addirittura molti nobili vedono come pericolosi questi sassoni e cercano sempre in qualche modo di osteggiarne la libertà, ma non ci riescono mai, e anzi sono spesso i sassoni che hanno una politica anche molto aggressiva e allargano le proprie competenze territoriali a discapito della nobiltà ungherese. Molto spesso li cacciano, altre volte ne acquistano i territori e così via. Vedete, non c'è una soluzione di continuità, e tuttavia c'è una unità giuridica di queste genti sassoni. Ripeto, unità giuridica che rimarrà tale fino al 1876. Addirittura la Transilvania si organizza intorno a quelle che sono le popolazioni privilegiate, cosiddette, che sono appunto i sassoni, i secleri, di cui vi ho parlato prima, e la nobiltà. Su queste tre entità la Transilvania si organizza da un punto di vista politico ed economico. E qui, per farvi un attimo comprendere in che modo queste città si organizzano, vi ho portato semplicemente alcune immagini per farvi meglio comprendere. La città sassone è essenzialmente una città tedesca, non stupisce da questo punto di vista. Si organizza secondo strutture, secondo modelli che sono tipicamente quelli tedeschi. Abbiamo, per esempio, questa è la città odierna di Sibiu. Abbiamo una piazza centrale, la piazza del mercato. È una piazza più piccola, che è quella, diciamo, degli affari più delicati, quella dei grandi mercanti, per farvi capire. Ci sono anche qui all'interno della città sassone, ovviamente c'è una differenziazione da un punto di vista sociale tra grandi mercanti, piccoli mercanti, artigiani e così via. È una città che nella maggior parte dei casi, ripeto, si organizza intorno alla piazza del mercato, con tutto quello che poi ruota intorno a questa piazza del mercato: la chiesa principale, le strutture delle magistrature cittadine e così via. Una cosa vi faccio notare prima che me ne dimentichi: il nome. Siamo in una terra di frontiera, e quindi i nomi risentono di questa toponomastica di frontiera, cosa che rende anche molto difficile quando uno scrive. Questa può sembrare una cosa sciocca, ma uno deve stare attento anche quando scrive o parla, a seconda di dove parla, in che modo indicare queste città. Per farvi capire, mi è capitato di essere criticato perché usavo magari il nome moderno per far comprendere di queste città durante una conferenza a Budapest. E giustamente i colleghi, giustamente, relativamente secondo me, i colleghi ungheresi hanno detto no, ma quella non è la città romena, è una città ungherese, perché faceva parte della città del Regno d'Ungheria. C'erano dei tedeschi e loro hanno ribattuto agli ungheresi, no, non era una città ungherese, era una città tedesca, quindi devi utilizzare il nome tedesco. Allora molto spesso per salvare capre e cavoli, come si dice in italiano, usiamo il nome latino, così nessuno rimane offeso. Però anche il nome latino, molto spesso ci sono diversi nomi latini a seconda della fonte che viene utilizzata. Quindi questo per farvi capire, oggi questa è la città di Sibiu, questo è il nome ungherese, Nagyszeben, e questo è il nome tedesco, Hermannstadt. Quindi a seconda poi di dove parlate, a seconda di come vi rapportate con la clientela, dovete utilizzare uno o l'altro di questi nomi. Queste sono immagini, ecco, questa è Sibiu oggi. Vedete qui ho cercato anche di prendere delle foto che vi facessero anche capire la struttura di queste città. Questa è la cosiddetta Piazza Mica, cioè piccola piazza in rumeno, che era il centro degli affari più importanti della città. Questa è una, questa invece, dove sei? Lì in alto a sinistra invece la Piazza Mare, cioè la piazza grande della città, dove erano gli affari più generici della città. Vedete la chiesa principale, che in particolare a Sibiu il clero ha delle funzioni quasi episcopali, perché anche da questo punto di vista è slegato col fatto che è direttamente in collegamento con la corona d'Ungheria. Anche da un punto di vista religioso queste popolazioni tendono a sfuggire all'organizzazione episcopale e a rapportarsi direttamente col primate d'Ungheria a Esztergom, che è lontano, e quindi poi queste popolazioni acquisiscono, il clero di queste popolazioni acquisisce delle peculiarità di tipo quasi episcopale, cosa molto interessante già dal XII secolo, dal XII-XIII secolo. Questa è l'altra grande città sassone, in tedesco Kronstadt, in ungherese Brașov e in rumeno, che oggi è Brașov. Anche qui vedete l'organizzazione intorno a una piazza centrale del mercato, su cui, adesso lo vedrete in foto, si vede meglio, che è in stretto collegamento con la piazza della vita, la piazza dove sorge la chiesa. Questa è l'unica purtroppo che ho trovato, è un po' turistica, però vi fa capire. Questa è la piazza del mercato e questa è la chiesa Biserica Neagră, oggi si chiama Biserica, sarebbe chiesa nera, semplicemente perché durante l'avanzata degli ottomani questa chiesa fu incendiata, le pareti, le mura esterne rimasero nere, non furono mai pulite, forse, non lo so, per motivi anche di ricordo dell'evento, e da allora viene detta chiesa nera. Ecco, questa è, la vedete bene, vedete questa è la piazza principale e qui è la chiesa. Questa è sempre Kronstadt. Questa è l'altra città principale, che è Bistrița. Anche qui vedete una struttura molto regolare, tipicamente tedesca, anche qui con la vita della città che si organizza intorno alla chiesa principale, che è questa qua. Questa è una foto un po' vecchiotta, purtroppo se andate adesso a Bistrița non la trovate più, perché è andata a fuoco 5 anni fa. Non è rimasto niente, purtroppo. Questa è Cluj, l'altra importante città. Questa è una delle città più importanti di collegamento tra la Transilvania e il Regno d'Ungheria propriamente detto. Anche qui vedete una struttura molto tipicamente tedesca, con una piazza centrale intorno al cui si organizza la vita politica ed economica. Qui alcuni esempi delle cinte murarie che sono rimaste, per fortuna. E questa è Sighisciuara, un'altra importante città che è rimasta praticamente. Ecco, questo è più interessante, questo mi poneva a mettervi in evidenza il fatto che queste popolazioni si insediano su territori di frontiera che devono essere organizzati non solo da un punto di vista politico ed economico, ma anche da un punto di vista difensivo, fa sì che le popolazioni tedesche organizzino i propri insediamenti quasi immediatamente con caratteristiche fortemente difensive. Sono le cosiddette chiese fortificate sassoni, che ne sono rimaste tantissimi esempi in tutto il territorio intracarpatico. Vi ho portato anche, qui sono diverse tipologie, e qui per farvi capire cose che ancora oggi esistono. Qui vedete, qui, questa è molto, molto interessante, questa di Tartlau, dove c'è una chiesa che viene fortificata, e qui purtroppo non ho trovato il rialzo delle, qui si vede un pochino, il rialzo delle mura, tutte le mura sono abitate, non sono semplicemente mura, le mura sono, come dire, hanno una parte esterna difensiva, una parte interna che è abitata, qui un pochino si vede, e vi sono abitazioni, botteghe, botteghe artigiane, luoghi di commercio e tutto quanto. È una piccola entità che cerca di difendersi, soprattutto quando gli ottomani iniziano sempre di più a penetrare nel territorio carpatico. Questa è molto semplice, poi ce ne sono altre. Magari questa di De Alul Frumos, vedete proprio dove c'è una realtà che non è solo la chiesa, ma è il centro del piccolo municipio, che viene fortificato anche in maniera molto, molto pesante, e all'interno del quale poi ci si organizza, si cerca di sopravvivere. Qui ci sono altri esempi. Questo in basso è Cisnadioara, è una fondazione benedettina dei primi insediamenti del XIII secolo. Una volta era circondata da mura, ora non più, perché poi sono state semplicemente rase al suolo, lo stesso monastero poi è stato abbandonato e così via. Quindi, in conclusione, l'idea era proprio quella di farvi capire come queste popolazioni che vengono chiamate sul territorio caratterizzano il territorio, lo organizzano politicamente, lo caratterizzano da un punto di vista economico e si pongono quasi immediatamente come mediatori politici, ma soprattutto economici, tra mondi diversi. I Carpazi non sono mai un confine netto, vengono attraversati in una e nell'altra direzione, questi sassoni vengono utilizzati praticamente da tutti, dal re d'Ungheria, molto spesso anche dal re di Polonia indirettamente, dai voivodi di Volacchia e di Moldavia. Ci sono anche dei documenti in cui le autorità ottomane cercano la collaborazione di questi ospites, e naturalmente questi ospites traggono vantaggio da questa loro funzione di mediatori. Ci sono dei documenti molto interessanti addirittura del re d'Ungheria che manda un proprio ambasciatore, o deve inviare un proprio ambasciatore alla corte ottomana, presso la porta ottomana, e dice, manda, prima di mandarlo a Istanbul, lo fa fermare a Sibiu dicendo: questo è il mio messo che deve andare a Istanbul, siete pregati di fornire personale adeguato che sappia parlare il valacco, il moldavo e il turco, in modo che ci si possa comprendere meglio. Quindi anche hanno una funzione molto, molto importante da questo punto di vista. E ovviamente loro giocano su questa cosa, cercano in tutti i modi di acquisire ulteriore potenza, ulteriore ricchezza, giocando su questa cosa. E in ultimo, sulla particolarità di questa Transilvania, la Transilvania non è la terra di Dracula. Nel senso che Dracula era, quello di Dracula è un episodio molto interessante, in cui sono proprio questi sassoni che costruiscono il mito di Dracula. Siamo alla metà, agli inizi del 400, e c'è un forte contrasto tra il voivodato di Valacchia e questi sassoni, da un punto di vista commerciale, dove questi sassoni dicono al voivoda di Valacchia: noi siamo i primi commercianti su tutta quest'area, abbiamo privilegi che ci assicurano il commercio in tutta quest'area, e quindi cercano di penetrare i mercati della Valacchia. Vlad Tepes, che è appunto Vlad III, quello che poi è passato alla storia come Dracula, dice: no, io sono il voivoda di Valacchia, faccio i miei interessi, quindi cerco di sostenere una classe mercantile che paghi i tributi in Valacchia, non in Transilvania, e quindi dei tributi che possono accrescere la potenza del mio voivodato in un modo o nell'altro. Quindi c'è questo scontro, e i sassoni, che sono l'anello più estremo di questa catena da un punto di vista dell'Europa occidentale, cosa fanno? Iniziano a far girare dei pamphlet, degli scritti, in cui dicono che questo voivoda di Valacchia è un sanguinario, che impala le persone, che è un nemico della cristianità, che deve essere in tutti i modi combattuto, e iniziano a far girare questi libelli per tutta l'Europa. Ovviamente Vlad non ha diritto di replica, semplicemente perché non ha gli strumenti, però è interessante notare che mentre i sassoni definiscono Vlad come nemico, nello stesso periodo i papi definiscono Vlad come atleta di Cristo, perché è colui che si frappone all'avanzata ottomana in modo anche violento, certamente, ma è colui che cerca di resistere all'avanzata ottomana in tutti i modi. Tra parentesi, lo stesso impalamento non è che nasce così dal nulla. Semplicemente, se voi voleste spaventare il vostro nemico, in che modo farlo? Con una lingua che il vostro nemico può comprendere. L'impalamento era uno strumento giudiziario tipico dell'epoca, usato soprattutto dai turchi, ripreso dai bizantini, ma usato in quel momento soprattutto dai turchi. Quindi Vlad, per dialogare con il turco, cosa fa? Impala. Quindi anche qui, poi ci si è messo Bram Stoker, che tra una bottiglia di whisky e l'altra ha costruito questo mito del vampiro truculento, insomma, ma che in realtà non è così. Se voi andate in Romania, in ogni piazza rumena di solito trovate la lupa capitolina, perché c'è questo rimando alle antiche origini del fiero popolo rumeno dalle legioni romane, trovate il busto di Vlad Tepes, che è un protagonista della valorosa resistenza del popolo valacco contro la marea turca. Se andate in Moldavia, invece, i Vlad Tepes, trovate un altro condottiero più o meno contemporaneo, Ștefan cel Mare, Stefano il Grande, che più o meno faceva le stesse cose, solo che con i sassoni aveva buoni rapporti, e quindi non è passato alla storia come un vampiro sanguinario, insomma. Grazie.
Bien, pues agradecemos al doctor Fara por su interesante intervención y sobre todo por habernos aportado elementos para comprender Pues un territorio que es muy importante, y él ha dicho algo al principio de su intervención diciendo que esto no vale solamente para los medievalistas, ni para los modernistas. Vale para todo tipo de persona que se ocupe de historia en Europa occidental. Es decir, el problema del occidentalismo, que no hay historia más allá del Ebro y del Elba. Este es un problema, pero no es un problema solamente para los que se ocupan de historia medieval. Es un problema general y es un problema casi de visión antropológica que tenemos nosotros, que estamos en la Europa occidental, acerca de la historia de Europa. Es una historia muy occidentalista y muy equivocada en este sentido. Bien, el tema era interesante y nos ha aportado muchos elementos para conocer esta realidad que por estos lares me temo que no se conoce demasiado. Ahora abrimos un espacio, profesora Elisa Varela, para las preguntas, ¿no? Paso yo la palabra, o en todo caso el debate lo tendrá que gestionar la profesora Elisa Varela, porque yo tengo clase ahora con mis estudiantes, pero bueno, quiero agradecer al profesor, al doctor Andrea Fara.
Bien, pues abrimos el turno de preguntas sobre la estupenda conferencia del profesor Fara, que supongo que os ha abierto, diríamos, nuevos conocimientos que, como bien ha dicho Jaime, aquí en historia, tanto en nuestra universidad, pero también en otras universidades catalanas, es una realidad profundamente desconocida, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico, y hemos visto que tiene una importancia realmente fundamental. Entonces, abro un turno de preguntas a vuestras curiosidades.
Grazie professore Fara per la conferenza. Io sono rimasto con una frase che ha detto lei nel scritto che faceva il re Stefano al suo figlio. Non so se l'ho riprodotto fedelmente, ma un regno d'una sola lingua e un solo costume, come si dice, abiti, consuetudine, è malato e fragile. Sì. È malato e fragile. Questo è generalizzabile in tutta l'età mezza, perché ci sono tanti regni di culture diverse, diciamo l'impero austro, l'impero di Carlo Magno è stato un regno con tante lingue, con tante culture. Perché adesso i governi non capiscono lo stesso, non pensano lo stesso che si pensava in quel tempo? Perché siamo così chiusi che vogliamo unificare tutto, fare tutto una lingua, una cultura? Come siamo arrivati fin qua?
È una domanda molto interessante. Certo, a seconda a chi lo chiede, probabilmente le daranno risposte diverse. Le posso dare la mia opinione. La mia opinione è che tutti i problemi, o gran parte dei problemi, nascano con la nascita dell'idea dello Stato nazionale e con l'idea di questo Stato che debba coincidere nell'Ottocento essenzialmente, di questo Stato che debba coincidere con una sola nazione, con una sola lingua, con una sola cultura, che tutti i problemi vengono a nascere. Ed è quando questa idea di Stato nazionale viene portata all'ennesimo grado che provoca i problemi che poi tutti noi conosciamo nel Novecento. Nel Medioevo paradossalmente c'era una globalizzazione con molte virgolette uso questo termine, però per farvi capire, nel Medioevo il mondo era molto globalizzato sul modello di quanto sta avvenendo oggi. Era globalizzato nel senso, per esempio, che appunto persone potevano spostarsi da un capo all'altro dell'Europa. Certo, c'erano tante limitazioni al movimento, soprattutto in alcuni periodi, però tendenzialmente ci si poteva spostare, i commerci erano relativamente liberi, pagavi le tasse, però potevi trasportare liberamente merce dall'Oriente all'Occidente e viceversa. C'era una lingua franca, il latino, però poi la gente comunicava in tante altre lingue. C'era un'idea che racchiudeva questo mondo complesso che è quello dei secoli medievali. Quest'idea, che può piacere o non piacere, questo non è il nostro compito dare un giudizio da questo punto di vista, però questa idea della Christianitas Latina che univa in questo senso, e quindi non era importante la cultura, la provenienza. Per esempio, ci sono bellissimi esempi in Ungheria, dove ci sono italiani e tedeschi che arrivano, che sono essenzialmente dei mastri di bottega e arrivano addirittura a diventare grande nobiltà del regno, con tutto che gli ungheresi sono molto conservatori da questo punto di vista in epoca medievale. Quindi, ripeto, secondo me essenzialmente i problemi nascono con la nascita e lo sviluppo, in senso più negativo, di questa idea di Stato-Nazione, e quindi l'annullamento di tutto ciò che non sono io. Questo l'abbiamo visto in Italia, l'abbiamo visto in Germania, l'abbiamo visto anche in Francia, in Spagna. Tutto ciò che è esterno al mio Stato è negativo e in questo senso va rigettato, combattuto, cacciato. Oggi forse queste le parole di Stefano potrebbero essere di monito a molti governanti del nostro continente e anche di altri continenti, insomma. Però il problema, come dicevamo oggi, non mi ricordo con quale collega, il problema è che molto spesso, anzi diciamo la maggior parte delle volte, i politici non studiano storia e quindi hanno una visione molto limitata delle cose, insomma. Però ripeto, qui si potrebbe aprire un dibattito su quale sia la fase scatenante.
Grazie. Grazie per la sua presentazione. Io avevo una domanda che non so se si posso farla in italiano, ma lo saggio. Ma se mi permetti un commentario previo, che credo che scusi, ma credo che ci sia un momento di omogenizzazione all'Europa e al mondo carolingio, una liturgia, una regola monastica, una regola canonicale, una scrittura. Mi dispiace, ma credo che la unificazione d'Europa sistematica si fa a Chisgrani. Questo è il mio punto di vista, in qualche modo. La mia domanda è sulla questione urbanistica. Lei ha mostrato diversi esempi di città che hanno questa regolarizzazione, come per esempio questa, dove la piazza è piazza di chiesa. Ci sono da altri esempi che lei ha mostrato, dove la piazza è piazza mercato e la chiesa è accanto. E che lei ha detto chiaramente che è un modello di città tedesca, forse Sassonia, ma che mi ricorda anche i modelli delle città di nuova pianta, delle Bastide del sud di Francia e tutto questo, questa regolarizzazione che sicuro sono presenti a una parte molto importante dell'Europa, soprattutto nel 200 e 300. Non lo so qual è la cronologia di queste città, ma in qualche modo è una città, possiamo dire, mi scusi per dire così, occidentale, ha portato il modello verso vicino il Mare Nero. Ma dall'altro punto le abbiamo mostrato anche queste chiese fortificate che hanno il modello di un monastero bizantino classico, la chiesa al centro, il patio e dopo le mura all'intorno. Allora abbiamo così una città dal punto di vista civico, possiamo dire, mi scuso, occidentale o come meno tedesco, franco-tedesco, e i monasteri che non sono franco-tedeschi ma che sono monasteri un po' alla bizantina, cioè forse è un territorio dove la presenza religiosa è dal punto di vista dal sud e la presenza questa più commerciale e anche il modello urbanistico che è precedente dell'ovest. E dell'ovest voglio dire la Germania, cioè alla fine abbiamo così come un punto di ritrovamento di due tradizioni diverse dal punto di vista culturale e religiosa che hanno anche un'espressione architettonica urbanistica come una certa, sì, mi posso dire, diglossia architettonico-urbanistica.
Poi è in dubbio, cioè da un punto di vista delle maggiori realtà, come dice lei, l'impronta è quella franco-tedesca di queste città. Da un punto di vista di questi piccoli insediamenti c'è senza dubbio un influsso di altra cultura di tipo anche bizantino, quello in dubbio, ma è un influsso bidirezionale, nel senso che le forme delle chiese non sono bizantine, per esempio, non sono greco-bizantine, e anzi ci sono molte chiese bizantine ortodosse in Moldavia, i famosi monasteri nell'area di Voronezh, quelli, non so se li avete presenti, quelli che hanno tutte le mura esterne dipinte, che riprendono alcune forme di queste strutture sassoni. Da questo punto di vista la Transilvania, ovviamente non ho potuto mettere in evidenza tutte le singole cose, però è senz'altro vero che esiste un influsso vicendevole, ed è anche la cosa più interessante della Transilvania, un influsso vicendevole di queste popolazioni che durante i secoli si sono stanziate o comunque hanno continuato ad abitare su queste terre. Per farle capire un aneddoto interessante, la prima volta che sono andato in Romania c'era una chiesa dalle forme tedesche, per farvi capire, una chiesa un po' come questa vedete in basso, di De Alul Frumos, quindi con struttura tipicamente occidentale, tedesca da questo punto di vista, che era però greco-ortodossa. L'anno dopo sono ritornato, non era più greco-ortodossa, era greco-cattolica. Io domandavo, ma com'è possibile? Gli amici rumeni dicevano semplicemente, ma è tutto così. È tutto un continuo dialogare tra culture diverse che si sono sempre influenzate tra di loro, non c'è mai stata una separazione molto netta. Come vi dicevo prima, la separazione molto netta inizia a venir fuori soprattutto durante l'Ottocento, con la nascita di questa idea di Stato-Nazione che inizia sempre più a etichettare tedesco uguale luterano uguale protestante, rumeno uguale greco ortodosso, che poi non è mai così, perché molti rumeni sono greco cattolici, molti ungheresi hanno conservato il cattolicesimo, altri se ne sono andati col calvinismo e così via. Quindi è una terra molto fluida da questo punto di vista. Quello che diceva lei da un punto di vista architettonico è assolutamente vero. Questa fluidità si percepisce dappertutto, nelle strutture urbane, nelle strutture mentali che hanno subito una tabula rasa durante gli anni del regime sovietico, però molte sono molto, molto di fondo, è rimasto, insomma. E anche per farvi ridere, però anche da un punto di vista culinario, sì, ci sono delle tradizioni culinarie molto diverse, ma che si influenzano vicendevolmente. Ognuno dice che l'origine è propria, però poi tutti quanti hanno dei piatti assolutamente, da un punto di vista alimentare, le tradizioni sono anche quelle molto simili e si sono influenzate tra di loro.
Gracias por la exposición, pero me gustaría saber matizar una cosa. Las sociedades saxonas estas que están en Transilvania mantienen su estructura propia y no se mezclan con el entorno. Entonces yo creo, es mi manera de ver las cosas, de que el problema que se plantea después, que usted plantea a partir del 19, yo entiendo que viene de mucho más atrás. Las sociedades, curiosamente, no se mezclan. No digo aquí en ese caso de Transilvania, sino que podemos encontrar aquí mismo en España o aquí mismo en Cataluña sociedades que no han evolucionado, que no han cambiado y, sobre todo, que no se han mezclado con la sociedad que tienen alrededor. Entonces, yo creo que el problema que estamos padeciendo hoy, de que en una estructura general cada cual quiere tener su propia identidad, no viene tanto del 900, que fue un principio de volver a acelerar el proceso, sino que viene de mucho más atrás. ¿Usted qué opina?
No, certo. Come dicevo prima, su questo si potrebbe fare un altro convegno. Sì, questi sassoni mantengono le proprie strutture, sono molto gelosi, nel senso che poi a un certo punto loro si sentono molto tedeschi. Però anche qui, man mano che il tempo avanza e si inseriscono nuove strutture di pensiero, questi tedeschi iniziano a pensare: sì, ma che siamo noi? E per esempio loro in epoca contemporanea, prima della Seconda Guerra Mondiale, non si definiscono tedeschi, si definiscono tedeschi ungheresi o tedeschi di Romania. Cioè c'è questa, sì, mantengo la mia specificità, ma non mi chiudo. Questo si vede già nel Medioevo, dove sì, ci sono essenzialmente, loro sono una delle, come dicevo, delle realtà privilegiate all'interno della Transilvania, perché la Transilvania viene governata attraverso le istituzioni sassoni, le istituzioni dei secleri e le istituzioni nobiliari che si organizzano intorno al voivodato. Però sono istituzioni peculiari, sono istituzioni senza dubbio peculiari, che mantengono la propria peculiarità, ma che dialogano. Ci saranno molti tedeschi, molti di questi sassoni, che nelle fonti vengono definiti more nobilium segerentes, cioè con l'idea di divenire parte della nobiltà ungherese a tutti gli effetti. E lo stesso fanno molti ungheresi. Molti ungheresi si sposano con i sassoni delle antiche famiglie sassoni, perché magari sono piccoli nobili ungheresi decaduti e vedono attraverso il matrimonio con questi ricchi mercanti la possibilità di una nuova ascesa sociale, perché ci sono molti ungheresi che si danno poi al commercio e diventano grandi commercianti attraverso le relazioni che hanno instaurato con i sassoni di Transilvania. Io non ragionerei mai da un punto di vista storico attraverso compartimenti stagni, perché storicamente non sono mai esistiti compartimenti stagni. Ci sono sempre realtà di dialogo, un po' lo faceva vedere anche la lettera di Stefano al figlio, no? Esistono sempre dei momenti di dialogo, di scambio, di crescita, di intercrescita. Poi io non sono un esperto di cose spagnole, però non so se poi la realtà catalana è veramente così chiusa e bloccata, se ho capito bene quello che lei diceva, nei confronti poi del resto della Spagna, non penso, insomma. Non è possibile. Non è mai stato possibile. Infatti è quello che dicevamo prima. Le persone si muovono, le persone entrano in contatto, le persone, per esempio, un altro esempio molto interessante sono gli italiani che arrivano da Firenze, da Roma, da Milano, e proprio con l'idea di andarsi a impiantare in queste città tedesche, e molti si naturalizzano. C'è Zanobi di Firenze, un grande medio mercante fiorentino che arriva a Sibiu, si guarda intorno. E vede che la figlia del Magister Civium, che è una delle figure di guida di questi sassoni di Transilvania, è rimasta vedova e subito si propone come nuovo marito della vedova e porta in dote grande capacità economica e tutti i contatti che si porta da Firenze. E arriva proprio a Sibiu con l'idea di dice: a Firenze purtroppo io non ho spazi, me ne vado, sì, sarà pure l'estrema periferia dell'Europa, anche se all'epoca non c'era questa idea, vado dove ho possibilità di affermarmi da un punto di vista economico e sociale e anche politico, perché poi questo si naturalizza e diventa consigliere del re pure, quindi...
Buenas, profesor. Yo solamente una aclaración, porque tuve el honor en los años 70 de visitar Rumanía y visité Brasov, en la ciudad que usted ha mencionado, que está en los Cárpatos, pero me ha quedado una duda en el tema de Sibiu. Uh-huh. Sibiu, veo que la ha situado usted en los Cárpatos también.
Prego, forse non ho capito.
Dice che Sibiu l'hai situato anche nei Carpati.
Sì.
Bueno, lo dico perché hice un viaje al sur de Bucarest hacia la frontera con Bulgaria y había una ciudad que la llamaban Sibius, que está en el margen izquierdo del Danubio, y entonces me ha llamado la atención el Sibiu y Sibius.
No, forse Okna Sibiu lui.
Ah, podría ser. Okna... es otra ciudad.
Sí.
Okna, entonces tenía esta confusión porque realmente, además, vi unas connotaciones étnicas muy diferentes al sur de Rumanía, sí, y al norte en Brasov, evidentemente, sí, que, sí. Usted hoy me ha dado a entender más la parte de historia que no pude comprender cuando la visité.
No, Okna Sibiu, lui è un villaggio poco lontano da Sibiu. Okna vuol dire mercato. Essenzialmente era una cittadina sul passaggio qui, sta qui sotto, di passaggio tra la Transilvania e le regioni extracarpatiche, quindi è un mercato, un punto di mercato sulla strada nord-sud che unisce le due realtà.
Muchas gracias.
Io volevo adesso, sí. Yo volevo chiederti un po', perché non era attenta, quando tu hai spiegato la differenza fra la piazza, questa della chiesa, il mercato, questo mercato che era qui, e la piazza grande, che c'era un'altra piazza di mercato.
Questa Sibiu, dici?
Bueno, un po' da per tutto hai detto che c'era questa...
No, essenzialmente a Sibiu.
A Sibiu.
Vediamo se Sibiu. No, si prende. Allora, a Sibiu abbiamo, essendo la città, è la città più importante degli insediamenti sassoni, qui dovete pensare, questa parte è rialzata, è un po' rialzata, questa dove c'è la chiesa, e la chiesa si pone quasi da subito come il centro della città, e poi si organizzano due piazze del mercato. Una è questa qua, questa più vicino alla chiesa, che poi sarebbe questa qua sotto, e l'altra è questa piazza più grande. Infatti qua non si legge per niente, però questa viene definita Grosser Ring, e questo Kleine Ring, o in rumeno piazza mica, piazza grande. In pratica nella piazza grande, in questa qua, è generalmente la piazza del mercato, in cui confluiscono le merci, si scambiano le mercanzie provenienti da Occidente e Oriente e così via. Questa qua invece, che è la piazza mica, la piazza piccola, è una specie di Wall Street, cioè è la piazza, infatti qui si vedono molti, ci sono ancora, come si chiamano, molte logge, che erano le logge dei mercanti più ricchi, dove è un mercato specializzato, se vuoi, delle mercanzie più costose, che vengono trattate solamente o per la maggior parte dai mercanti più facoltosi, da quei grandi mercanti che per esempio l'italiano di cui dicevo prima va a caccia quando arriva da Firenze. Quindi è una sorta di differenziazione economica degli spazi.
Sì, quello era che aveva un po' capito, ma volevo che spiegasse un pochino di più questo.
Qui, ecco, qua si vede forse un po' meglio. Si vede il cursore? Sì. Questa è la piazza piccola, dove c'è questo mercato specializzato, e qui questa è la piazza grande, dove c'è il mercato generale, insomma. Questa è una cosa tipica di Sibiu. Le altre si organizzano in modo un po' diverso. Questa per esempio è Brasov, qui abbiamo una grande piazza del mercato su cui insiste anche la chiesa principale, e questo è il municipio di Brasov, che è anche la casa dei mercanti principali. Che lì c'è proprio una sovrapposizione degli spazi più evidente, insomma.
Una pregunta más? Tanto sobre la construcción o sobre la organización, diríamos, de estos pueblos en esta zona, diríamos, del este, centro-este europeo. Si no, pues lo dejaríamos aquí. Congratulare Andrea per la sua relazione bellissima, e che
grazie,
ci ha fatto conoscere una realtà molto diversa di quella che siamo abituati. E allora, diciamo, lo lasciamo così fino a pomeriggio, ma come abbiamo una decina di minuti, mi piacerebbe di poter passare per la biblioteca, perché ci hanno fatto una piccolissima mostra di libri su movimenti di popoli che hanno in biblioteca, che è piccolissima, ma così anche i professori possono vedere la nostra sala gotica, che è anche piccola ma molto bella, e si vede questa, diciamo, anche questa cosa della nostra facoltà, fa il nuovo e il vecchio integrato insieme. Grazie tante.